21 minuto Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Oggi sono 1000 giorni dal 7 ottobre. Stragi perpetrate da Hamas il 7 ottobre che poi diedero il via, il seguito, insomma lo conosciamo, la guerra di Israele a Gaza, le decine di migliaia di morti, il genocidio, la guerra con Libano, la guerra con l'Iran. Vogliamo questa sera provare a parlarne per cercare di capire con i nostri ospiti che cosa è cambiato dal 7 ottobre e che cosa rimane di quella data, che diciamo come la si interpreta oggi. Allora, la prima delle persone che abbiamo deciso di chiamare è Lorenzo Cremonese del Corriere della Sera. Buonasera Lorenzo.
Sì, buonasera a tutti.
Avresti mai immaginato 1000 giorni fa che saremmo stati qui questa sera a farci questa domanda? Che cosa è stato il 7 ottobre?
Ma io ho vissuto, e per questo forse mi chiamate, ho vissuto 23 anni da giornalista in Israele, sì, in altri tempi, ma devo dire di sì. Devo dire di sì perché, come disse Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, che venne bandito da Netanyahu, erano le ore subito dopo il 7 di ottobre, il 7 di ottobre non è accaduto in un vacuum, non è accaduto in un vuoto pneumatico, c'è una storia che lo precede, non voglio dire che lo legittima, perché è un atto gravissimo chiaramente con tutti questi morti, ma certamente lo spiega e ci fa capire quanto fosse nell'aria e quanto, lasciatemi dire, visto che parlo a Radio Popolare e ci parliamo da mezzo secolo, quando non si dà una prospettiva politica, quando si sopprime, quando si cerca di annullare, perché questo fanno gli israeliani prima del 7 di ottobre, un intero popolo, quando non si danno delle speranze di una risoluzione pacifica, allora c'è la guerra. E il 7 di ottobre è stato un atto di guerra, l'ho detto quella sera dove tutti gridavano al terrorismo, chiunque era terrorista che non dicesse che era un orrore, e lo ripeto oggi, 3 anni dopo. Il 7 di ottobre ha riportato sul tavolo dell'attenzione internazionale, delle diplomazie, quello che il patti di Abramo, chiamateli come volete, quello che l'imbastitura di Trump, ben prima, parliamo ancora del 2018-2019, nel suo primo mandato aveva cercato di cancellare, e cioè la presenza palestinese. Quando non c'è una soluzione pacifica c'è la guerra. Il 7 di ottobre è stato un atto di guerra, di poveracci che erano chiusi dentro, che l'hanno fatto nel modo più terribile, con violenze, violenze sessuali, distruzioni, un pogrom, è stato un pogrom anche molto spontaneo. I palestinesi non pensavano di poter entrare nei villaggi, nei kibbutzim, nei kibbutz, a Rehovot, nelle cittadine attorno a Gaza così facilmente. E quindi è stato, non sapevano, tra l'altro non sapevano del famoso happening, del famoso incontro dei giovani israeliani che stavano ballando fatti di qualsiasi cosa a 1 chilometro in linea d'aria da Gaza, e poi tutto quello che ne è avvenuto, no? Ma è stato un atto di guerra, dei disperati che hanno fatto sentire la loro voce. Da allora, quel patto che era stato appunto il patto di Abramo, cioè un accordo economico con i paesi del Golfo, addirittura sembrava che potesse entrarci anche l'Arabia Saudita, ancora non l'aveva fatto, ma potesse entrarci, oggi dice assolutamente di no, ma allora sì, un patto economico con Israele, un'alleanza, un riconoscimento che non prendeva affatto in considerazione l'esistenza di 3 più 2, 5 milioni di palestinesi, più tutti quelli all'estero,
Sì.
insomma, dell'esistenza di un popolo che era stato cancellato, cosa che Israele ha cercato di fare, perché il significato politico, volete chiamarlo genocidio, vogliamo chiamarlo orrore, massacro, massacri in linea, come dire, seriale, il disprezzo di qualsiasi legge internazionale, di qualsiasi rispetto per i medici, per i 260 giornalisti assassinati, volutamente ricercati e assassinati con l'intelligenza artificiale, con i droni. Non stiamo a dire che sono degli incidenti. Si cerca di fare tacere i pochi poveri testimoni che cercano di raccontare ancora quella serie di innominabili atti d'orrore di un paese che ha un esercito che è milioni di volte più forte di Hamas, che può fare quello che vuole e fa quello che vuole. Questo è accaduto prima, perché c'è un prima e un dopo.
È accaduto prima e dopo e non solo a Gaza, naturalmente, perché noi oggi, Lorenzo, stiamo vedendo il Libano, stiamo vedendo un po' meno forse, perché è un po' più difficile da raccontare, nel senso che c'è meno attenzione alla Cisgiordania.
Ma certo, io intanto lì fu la mia direzione che me lo fece fare, non è nella linea del Corriere, ma me lo fecero fare e fui molto contento, perché io subito dopo il 7 di ottobre mi sciondai nei territori, fummo tra i primi a dirlo, a raccontare, ehi ragazzi, non c'è solo Gaza, ci sono i coloni, infatti Netanyahu, perché uno dei motivi, questo l'ha scritto il New York Times, l'ho scritto Haaretz, l'ho scritto la grande stampa israeliana, e perché non erano pronti? Erano tutti concentrati sulle colonie, nessuno pensava a Gaza, perché questo governo di assassini criminali, di razzisti, Ben-Gvir, Smotrich, ma poi che rappresentano gran parte del paese, se no non sarebbero lì e non vincerebbero le elezioni come ahimè penserò anche prossimamente, erano intenti a fare quello che stiamo facendo adesso di più, cioè a costruire più colonie, a trasformare gli outpost, chiamiamoli come dire i primi presidi militari o questi criminali, non so come chiamarli, questi terroristi che sono i giovani delle colline, i cosiddetti giovani delle colline, cioè questi ragazzotti totalmente liberi di fare quello che vogliono, io li ho visti, ho cercato di raccontarli tante volte, ma anche prima, per questa cosa c'era già, ragazzi, c'era già, tutto questo non è venuto fuori il 7 di ottobre. Stavano già rubando, stavano già abbattendo gli uliveti. Sono decenni che stanno cercando di farlo. Oggi lo fanno di più, con la totale impunità, con noi occidentali che ci voltiamo dall'altra parte. E in Cisgiordania ne hanno approfittato gli estremisti, che poi noi li chiamiamo estremisti. Quando dice estremista, che cos'è un estremista? È uno che è estremo, cioè non rappresenta la maggioranza, ma gli estremisti in questo caso
Sono la maggioranza.
rappresentano tanti israeliani, io non so quanto, ma tanti, il 40%, il 60%, il 52%,
Beh, tu dicevi che
tanti.
Smotrich e Ben-Gvir, che sono diciamo un po' gli emblemi, no? Le
Certo.
front line, diciamo così, anche mediatico, però hanno un consenso maggioritario.
Hanno un grosso consenso. Oggi gli oppositori di sinistra che non ci sono, comunque Bennett, eccetera, dicono le stesse cose, magari in un modo un po' più educato, e comunque dicono che non ci sarà uno Stato palestinese, dicono che difenderanno i coloni e soprattutto difenderanno il fatto compiuto. Questa è la politica del fatto compiuto. È stato detto, è scritto su Haaretz, non bisogna andare a fare delle grandi inchieste. La stampa di sinistra israeliana Haaretz, che poi è la nostra fonte
Sì.
principale, ce lo raccontava anche ieri. Con tutte le cartine, negli ultimi 2 o 3 anni sono stati creati più colonie, più roccaforti israeliane nel cuore, a questo punto anche nella famosa area A, e cioè quella che secondo gli accordi di Oslo doveva essere assolutamente,
Palestinese.
e che è circa il 20-25% della Cisgiordania, anche questa rubata ormai, devastata, non è più possibile costruirci nessuno Stato perché è stato segmentato, frazionalizzato, diviso, parcellizzato. Quindi non c'è più nessuna continuità territoriale. Hanno diviso tra sud e nord, l'area di Nablus è ormai divisa da quella di Hebron, Jenin, adesso viene attaccata. Quindi tutta quest'area qua, ma tutti questi outpost sono stati creati mentre noi dicevamo poveri, poveri ostaggi, che facevano comodo. Netanyahu non ha fatto nulla per liberare questa gente, gli faceva comodo che venissero tenuti e uccisi o comunque torturati o comunque tenuti in mano di Hamas, perché in questo modo poteva compiere i crimini che ha compiuto. E tu giustamente sottolinei la Cisgiordania, perché in Cisgiordania, in modo un poco meno cruento, perché non c'è stato il 7 di ottobre laggiù, si sta facendo la stessa cosa, e cioè si sta rendendo invivibile un'intera regione. I palestinesi, o chiunque di noi, se avesse dei figli e una famiglia, una speranza di vita, di vita normale, di vita che si può vivere, andrebbe via. Perché gli tolgono le strade, ma prendete la macchina. Io ci ho vissuto 23 anni, ripeto, le mie prime memorie sono addirittura quando ero volontario in un kibbutz negli anni 70. Ci andai con la bicicletta addirittura in Cisgiordania, che era tutta palestinese, con una decina, una quindicina di piccolissime colonie. Oggi voi prendete la macchina da Gerusalemme verso Nablus o verso Betlemme e poi verso Hebron, e che cosa vedete? Vedete centinaia di piccoli villaggi, piccoli grandi o piccoli, con la strada principale usata dai coloni, che sono ancora minoritari rispetto ai palestinesi, costruita per loro, con gli accessi stradali sbarrati da cumuli di pietre e barricate. I palestinesi non possono viaggiare. I palestinesi, altro che apartheid. L'apartheid del Sudafrica prima di Mandela, prima dell'attuale Sudafrica, è un sogno rispetto a quello che sta avvenendo oggi in Cisgiordania.
Lorenzo,
Con questi qua.
ti fermo qui
Prego.
perché non abbiamo più tempo. Ti ringrazio per questa testimonianza. Io direi che questa considerazione sul parallelo tra i due apartheid è esauriente di quello che accade in questo momento in Medio Oriente. Grazie Lorenzo Cremonesi, Corriere della Sera, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Lo salutiamo perché adesso abbiamo questa intervista invece con Manuela Consonni, che è una cittadina che vive a Gerusalemme e insegna proprio all'Università di Gerusalemme. Le abbiamo chiesto, insomma, della giornata di oggi, i 1000 giorni dal 7 ottobre, come sono stati vissuti in Israele e come è cambiata la società
È
israeliana.
stata molto, non è ancora finita. Ci sono state dalla mattina alle 6 delle manifestazioni in punti della città, per esempio, non lontano dalla casa a Berehov Balfour di Benjamin Netanyahu, dove c'era stato, non so se si ricorda, il grande momento di costruzione in qualche modo subito dopo il 7 ottobre di un presidio permanente, per cui si è ritornati negli stessi luoghi, in più nei grandi incroci stradali anche del paese ci sono stati come dei presidi che ricordavano. Nella zona della parte diciamo del sud del paese ci sono state delle manifestazioni in ricordo del rave party con i genitori, delle vittime con i genitori, i mariti, le mogli, i fratelli, le sorelle, e anche nei kibbutzim e anche nella parte dove sono stati ammazzati i soldati e le soldatesse il 7 ottobre. E quindi alla radio hanno parlato i genitori. Tutto questo grande movimento di 1000 giorni dal 7 ottobre ha anche un valore, secondo me, ma è una cosa assolutamente interpretativa, ha un valore politico. Si sta andando verso le elezioni e si vuole tenere in qualche modo vivo il ricordo delle responsabilità che non sono state assunte. E che nella richiesta di fare queste inchieste statali aperte e non soltanto che il governo guardi se stesso dall'interno senza in qualche modo coinvolgere la popolazione, è stato anche un monito in qualche modo queste non so, celebrazioni non è la parola giusta, però presidi memoriali certamente in tutte le città di Israele e quindi è stata vissuta con una grande drammaticità perché io stessa ero insomma è come se ci avesse riportato indietro
Lei ha partecipato a
nell'essere
questa
ancora lì
giornata?
in qualche modo.
Lei ha
Scusi?
partecipato? Lei ha partecipato in
Sì,
qualche
io sono
modo?
andata stamattina alle 6:30 c'era un presidio vicino a casa mia. E dove si stava lì? Poi c'è stata una cosa che è stata, c'è questa una un progetto memoriale che si chiama le testimonianze 710, che sono quelle del 7 di ottobre, e per cui alle 10 attraverso la piattaforma digitale bisognava smettere di fare quello che si stava facendo, di dare 10 minuti di silenzio. E poi ascoltare la registrazione di una delle interviste dei sopravvissuti del 7 ottobre, per dire come la vastezza dell'essere no, in qualche modo precettati e
Sì. Ma
precettate per partecipare a questa giornata di ricordo,
la società
che
israeliana ha
certamente.
risposto in maniera univoca a questa giornata?
Beh, diciamo che su questa cosa degli ostaggi, certamente se lo ricorda quanto è stato un dibattito, forse nato in Israele su questo, di restituire, c'erano tutte delle posizioni diverse, interpretative diverse se fosse il caso, se non fosse il caso, e comunque molti sono tornati, ma altri non sono tornati. Per cui, per esempio, questa mattina alla radio si ricordava l'uccisione di tre ostaggi che erano riusciti a liberarsi dalla prigionia di Hamas e, malgrado fossero praticamente svestiti perché volevano essere riconosciuti come prigionieri, avevano anche questo enorme lenzuolo bianco scritto in ebraico, e sono stati, li hanno sparato, sono morti loro. Non so se vi ricordate quando, ce ne sono stati più di un caso di questo tipo, che sono morti di quello che si chiama un friendly fire, in qualche modo. Loro tre, che erano riusciti a farcela, non sono, non, li hanno sparato.
Senta, com'è cambiata Israele vista da lì in questi 1.000 giorni?
Beh, Israele era già cambiata l'anno precedente, quando questo governo era salito al potere nel dicembre del 23, se non sbaglio, e poi sono iniziate tutte le manifestazioni contro la riforma legale, no? Contro i cambiamenti che avrebbero voluto portare all'interno del sistema giuridico nel paese. Per cui diciamo che il contrasto e le manifestazioni di piazza, che sono andate avanti per quasi un anno, ogni sabato 100-180 mila persone, sono state in qualche modo interrotte dopo il 7 ottobre. Perché poi è subentrata un'altra, no? È successa un'altra cosa, che non era più il fatto della riforma legale, bensì no, ammutoliti da quello che era accaduto, e poi questo ammutolimento è andato avanti anche con la guerra a Gaza. Comunque è stato più difficile mantenere le manifestazioni con lo stesso rigore e anche con la stessa frequenza che le aveva contraddistinte nell'anno precedente. Siamo ritornati, diciamo, in piazza di nuovo, ma non con questa grande quantità di persone, non poche, ma non si è arrivata ai numeri di 180.000, no? Di nuovo, non so se ricordate che la piazza Rabin a Tel Aviv, che era gremita, si sono fatte cose dovunque, di manifestazioni e dimostrazioni, Tel Aviv, Gerusalemme, ma Beersheba, cioè si sono aperte, il paese si è aperto maggiormente proprio per tentare di abbracciare il più possibile una forma di supporto che avrebbe anche significato sui tempi lunghi la possibilità di un cambiamento del governo. Israele è molto cambiata.
Senta, ma
Israele è molto
sì.
cambiata, è anche molto cambiata. È un paese che vive in una grandissima difficoltà. Una difficoltà, non sto dando una spiegazione per giustificare, sto semplicemente dicendo che queste immagini di Israele e della sua popolazione, come del governo di Israele più esattamente, e dei suoi abitanti, come se fossero quasi una metonimia, che non si distingue, è una cosa che ha provocato e che provoca un grande senso di timore, di lacerazione, mentre per quanto riguarda Gerusalemme, per quanto riguarda l'università ebraica, che sono i luoghi che conosco meglio, uno perché ci vivo e ci lavoro, c'è una grande resistenza, c'è un grande tentativo di opposizione, in una situazione che contestualmente è in qualche modo sfuggita di mano alle stesse persone, più democratiche di altre o democratiche tout court, che non si sarebbero aspettati questo degrado della politica
Ma è
israeliana.
una opposizione al governo Netanyahu per questo degrado che lei così lo definisce, o è un'opposizione anche alle politiche di guerra che sono state condotte dopo il 7 ottobre?
Ma guardi, io credo che oramai, visto che sono passati 3 anni dal 7 ottobre, ora ci saranno proprio il prossimo 7 ottobre, c'è un'opposizione alla guerra. Forse non c'è nella misura in cui si possa avere una politica di opinione come si è avuta nel 1982 con la guerra nel Libano. E poi perché Israele è poi entrata in guerra con tutti praticamente. E quindi sono stati richiamati una quantità di soldati alla riserva. E tutto questo, di nuovo, per tentare di dare un'immagine del paese, lo dico, trovando anche le persone alla sprovvista. Chi mi ascolta può pensare, dice, beh, alla sprovvista sono state ammazzate migliaia di, sono state, no, sottratte migliaia di vite. Questo è vero, ma c'è una, non saprei neanche come definirla questa cosa, un'improvvisazione superiore a quanto uno possa
Sì. Senta,
pensare.
ma
È questo.
le opposizioni hanno un progetto per uscire da questa guerra permanente?
Guardi, io penso che ci siano due movimenti che possono essere. Progetto per uscire, bisogna vincere le elezioni. Vincere le elezioni vuol dire non vincere per forza il partito per cui io voto o per cui potrei votare. Vuol dire mandare via questo governo, perché questo governo è un governo pernicioso che sta facendo e continua a fare del male alla sua popolazione, ai palestinesi, al mondo, cioè l'immagine degli israeliani, ma anche degli ebrei, è totalmente cambiata, cioè, siamo diventati dei paria. E quindi bisogna innanzitutto liberarsi di questo governo, che potranno farlo solo le forze che non sono esattamente nella parte sinistra del quadro politico, ma credo che questo sia un problema secondario, questo lo penso davvero, cioè bisogna pragmaticamente bisogna riuscire a togliere il potere a questo governo, e lo possono fare soltanto coalizioni come Eisenkot, Bennett, come Lapid. Penso che ci debba essere un'opposizione forte, per quello che bisogna andare molto a votare, e che ci sono due partiti che possono in qualche modo riflettere un'opposizione forte, che è la lista araba, se si presentano come tale tutti insieme, e poi il Partito dei Democratici di Yair Golan. Io credo che le alternative, non per forza per riuscire a entrare nel governo, perché non saranno accettati dal governo, l'hanno già detto, se dovessero vincere Eisenkot, Bennett e Lapid faranno un governo tra loro, però è importante avere un'opposizione forte, cioè è importante che si abbia almeno un'opposizione con 20-25 mandati. in modo tale di riuscire a creare una bilancia politica concreta sul fatto che si possano vincere le elezioni da parte di questi, diciamo, dei gruppi più di sinistra, definirlo così, qualsiasi cosa voglia dire, ma comunque appunto Yair Golan e l'altro e gli altri, è un percorso in salita molto tortuoso e molto lungo. Israele non ne verrà fuori in un anno, non nel baratro in cui è entrata, ci vorrà molto tempo.
Senta, come sta pesando sulla cultura di Israele e dei suoi cittadini questo isolamento internazionale in cui si ritrova?
Moltissimo, moltissimo, moltissimo. È una cosa, uno, a cui non è difficile abituarsi, ma molto, perché ovviamente, come sempre accade, questo non è è il BDS, che io non sono a favore del BDS, posso capire il BDS, ma non ne sono a favore, io non credo che bisogna sabotare. Diciamo la parte migliore del paese, perché poi è davvero la parte migliore del paese. E però bisogna anche assumersi le responsabilità di quello che è successo. Questo anche non voglio minimizzarlo. Ed è anche lì una risalita. Non so se ha seguito al festival del libro, è stato impedito, è stato insomma votato contro la presenza di, non mi ricordo ora il suo, no, Edgar Keret,
Escolnevo.
no, Eshkolnevo, esatto, benissimo. Eshkolnevo non lo hanno voluto, che è assurdo. È assurdo perché non è soltanto il fatto, non si possono boicottare gli individui, perché il problema, mi permetta di fare questa
Certo.
ultima osservazione, ma il problema dell'antisemitismo non è il fatto di cercarlo né nei campus né nelle proteste, ma quando un autore, un singolo, un individuo viene come in qualche modo astratto e diventa parte di un gruppo, questa astrazione del gruppo a questo livello, dove sono tutti responsabili, è una forma di discriminazione, è un pregiudizio. È come dire che Nevò Eshkol sia come Ben-Gvir o come Smotrich, per esempio, e che è ovvio che non lo sia, che non lo è. Quindi questa è una cosa che turba moltissimo, precisamente perché astrae e fa diventare tutti uguali a tutti, e questo non è un modo per capire i rapporti per il dialogo, per la pace.
Venti e 29 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte torna domani come sempre attorno alle 18, quello del pomeriggio, attorno alle 8 di sera, quello delle 20. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.